Buonasera a tutti. È arrivato ancora un martedì maledetto, come lo chiamiamo noi, RBN Bruxelles, direttamente dal cuore dell'Europa, dell'Europa di loro, non della nostra Europa. Buonasera Nervo.
Buonasera a tutti i camerati, Nervo qui presente.
Nervo sempre qui a rompere, ma purtroppo questa settimana Nervo saremo un po' più severi, perché dobbiamo
più acidi,
perché dobbiamo commentare un tema italiano e non solo, per le foibe. Cominceremo come sempre da varie novità da questa capitale burocratica, qualche commento da quello che è successo al Parlamento Europeo questa settimana e dopo per le cose italiane, per questa triste giornata di 10 febbraio, Nervo ci dirà un po' di cose dal nostro punto di vista e io come greco aggiungerò un po' cosa hanno fatto anche i comunisti ai tempi, negli anni 40 e 50, perché come abbiamo visto anche sulla nostra locandina Nervo, il comunismo non ha storia, ha solo un registro penale, è pieno di crimini. Ma prima di tutto, perché abbiamo cose da dire, abbiamo letto qui una notizia di questa settimana che mostra che trappola è questo Parlamento Europeo. È Nervo?
Sì, infatti, è una notizia che è passata inosservata perché i media non ne hanno parlato durante questa settimana, a parte qualche riga in certi giornali un po', diciamo, alternativi. E niente, ho letto, ce l'ho qui sotto.
Scusa, si tratta di soldi, eh?
Capirai, qua si parla del nostro caro Nigel Farage, con partito UKIP, e praticamente questo partito ha preso denaro dal Parlamento Europeo per pagare stipendi a deputati che non hanno neanche fatto un'ora di lavoro, e qua si parla di 580.000 euro presi da fondi europei per pagare gli stipendi di gente che non ha fatto neanche un minuto di lavoro.
Strano però.
Non hanno prestato neanche un minuto di lavoro.
Ma di solito i deputati o tutti questi che girano, i deputati lavorano, Nervo, lavorano per l'Europa, giusto?
E lavorano per l'Europa o lavorano per i loro interessi? È quello che io mi domando, perché qua si parla, ti dico, guarda qui, 580.000 euro, 173.000 euro finanziati da un partito che non esiste, Latte.
Come no? Cosa, una pasta?
Non lo so, Alleanza per la Democrazia diretta in Europa.
E pensiamo che questi soldi le paga chi? Il cittadino europeo. Le pagate voi, esatto. Lo paghiamo noi.
Esatto.
E pensate, cari camerati, che gioco, che festa, che party, non lo so che parola trovare, fa il partito, i partiti di sinistra e quelli dei partiti laici, che perché loro ce l'hanno tutto in mano. E per gli altri, questi sono briciole. E Nervo?
Sono briciole.
Cioè, immaginati Juncker o tutti gli altri.
Oddio, mi sa che sono. Non possiamo neanche.
Contare il numero, contare, troppi
no,
zero.
È impossibile.
E chi li vede questi soldi? Come sono?
Di sicuro sono soldi sporchi. Loro lo gestiscono tra di loro.
Quindi piovono soldi, Nervo, e noi cosa facciamo?
E noi cosa facciamo? Paghiamo, continuiamo a pagare, non ci ribelliamo. E aspettiamo.
Hai toccato un discorso molto piccante. Allora, un martedì, una settimana abbastanza pesante dal punto di vista di ricordi, però arriveremo anche a quel discorso fra poco. E appunto di soldi, come abbiamo detto anche altre nostre puntate, soldi che girano di qua, di là, però i soldi non si vede dove si deve vedere. Nervo, per fare strutture, per fare questo progresso per il popolo. E tu mi hai parlato di popolo. Cosa fa il popolo italiano, Nervo? Il popolo greco, che si trova proprio nel minimo livello nella sua storia, perché non si ribella?
Guarda, io, se prendiamo l'esempio dell'Italia, siamo arrivati al collasso. Ormai ci manca poco e ci sarà guerra civile.
Nel senso, non penso
che, cioè, voglio dire, secondo me, prima o poi, a un certo punto, ci scappa il morto e gli succederà il film. E ancora, me lo domando, perché come ho visto in Grecia, come sono andate le cose, cioè,
posso lanciare una domanda? Un corso, non lo so, chiamiamolo. Ridi,
so dove vuoi arrivare.
Chi lo vince viene in Grecia per 10 giorni gratis a fare le vacanze gratis. Ma porta solo la pasta, okay. Anche il pomodoro, noi mettiamo l'acqua e il fuoco,
è normale.
Allora, abbiamo visto cosa è successo in Romania qualche giorno fa.
Sì.
Causa di certi leggi un po' sospetti che favoriscono i deputati, il popolo si è ribellato. Abbiamo visto cosa significa
notte
ribellione
notte e giorno.
Il popolo, più di 300.000 nelle piazze. E alla fine, da quello che abbiamo letto, almeno finora, cosa è successo? Che forse annulleranno queste leggi.
Sì, mi sa che volevano fare un decreto e poi...
Per favorire certi soldi, ecco, che girano di qua e di là. E io mi chiedo, il popolo greco e dopo il popolo italiano, il popolo spagnolo, ma anche qui, parliamo di Belgio, cosa fa? Dov'è la rivoluzione?
Non ce n'è.
Non possono capire che senza il popolo non si fa rivoluzione. Noi siamo pochi, Nervo. Quanti saremo in tutta l'Europa? Tutti quelli che vogliamo farla. Io ti dico i veri, perché non parlo né di Front National, né di Farage, né di tutte quelle belle persone, i liberal nazionalisti come si chiamano. Io ti parlo per i veri nazionalisti. Io ti dico che non siamo più di 5.000.
Ma siamo divisi.
Bastano?
Siamo troppi
divisi.
Questi
5.000, io ti chiedo, bastano? No, perché alla fine rimaniamo noi in prima fila,
esatto.
Noi cambiamo e alla fine cosa succede?
È vero.
Tutti tornano nella poltrona,
bravo,
a guardare la televisione, a dire guarda questi scemi di fascisti, non sono capaci di fare niente.
Hai ragione, purtroppo è così.
E invece un popolo che ha avuto uno dei comunisti, dei comunismi più... troviamo una parola, più duri, più cattivi, più aggressivi.
No, sì,
Ceausescu, no. Se leggiamo un po' cosa ha fatto lui, lasciamo stare.
Ha
sentito nella sua pelle cosa significa comunismo. Già, sì. Che il nostro discorso oggi è il comunismo, come si va, si lega tutto. Loro, queste persone, perché essendo io greco, li abbiamo vissuti come vicini. I romeni, a parte la fama che hanno di ladri, perché c'erano molti zingari, però come popolo, io che posso paragonare loro con i bulgari e con altri
polacchi,
slavi, no, io parlo solo per i Balcani della nostra parte, slavi misteriosi, albanesi, beh, gli altri nostri vicini turchi, che brava gente tutta. I romeni sono i più simpatici, che hanno vissuto veramente male e adesso lo fanno vedere.
Sì.
Invece in Italia e in Grecia cosa succede?
Niente.
C'è ancora da mangiare, giusto? C'è ancora da bere, giusto?
I ristoranti
sono pieni?
Sono pieni. Negozi per i santi,
sì,
funzionano,
sì, ovvio.
La gente io non l'ho vista.
Le vacanze ovviamente si sono diminuite un po', sì, però ci sono, nervo, le vacanze, e non è male, ovvio. Noi dobbiamo lavorare per vivere, non dobbiamo vivere per lavorare.
Esatto.
Però dal resto cosa si fa la gente? Cosa aspetta? Da chi?
Ma secondo me loro vanno alle elezioni, votano e aspettano.
Aspettano alla fine cosa?
Ma tu in Italia abbiamo il se non sbaglio, adesso scusatemi, forse è il quinto governo non eletto democraticamente, se non sbaglio. È un po' come in Grecia.
L'Italia è diventata ormai una dittatura.
È diventata
la dittatura della democrazia.
Esatto.
Ascoltiamo una canzone un attimo per riorganizzarsi. Siamo qui dedicare ai beni, dedicare questa trasmissione ai beni del comunismo.
Zurück auf all die Jahre, es war nicht immer einfach, viele harte Tage, zu viel Ärger und Gewalt bestimmt in dein Leben, sollte es da etwa noch was anderes geben? Jeder Schritt von dir verspottet und verhöhnt, in diesen fiesen Jahren sich nie an dich gewöhnt. Doch Freunde gaben mir Kraft, alles zu überstehen, das haben sie in ihrem Eifer übersehen. Oh, 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 oh. Du bist das, was Stärke zeugt, du bist das, woran du glaubst, du bist das, was Stärke zeugt, du bist das, woran du glaubst, darum gehe deinen Weg und schaue nur voran, darum gehe deinen Weg, es gibt niemanden, der dich hindern kann, darum gehe deinen Weg. Und schaue nur voran, darum gehe deinen Weg. Es gibt niemanden, der dich hindern kann. Vom ersten Tag an kam's dir vor wie ein Scherz, abgestempelt und verrufen, gnadenlos ohne Herz. So war das Bild, welches sie von dir sahen, nie hörte es auf, das stumme Starren. Oh. Deinen Weg einfach mitgegeben, lerne damit umzugehen in deinem Leben. Halte durch bis zum Ende und bleibe stehen. Glaub mir, du wirst nicht alleine gehen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. woran du glaubst. Du bist das, was Stärke zeugt. Du bist das, woran du glaubst. Darum gehe deinen Weg und schaue nur voran. Darum gehe deinen Weg. Es gibt niemanden, der dich hindern kann. Darum gehe deinen Weg und schaue nur voran. Darum gehe deinen Weg. Es gibt niemanden, der dich hindern kann. Darum gehe deinen Weg und schaue nur voran. Darum gehe deinen Weg. Es gibt niemanden, der dich hindern kann. Darum gehe deinen Weg und schaue nur voran. Darum gehe deinen Weg. Es gibt niemanden, der dich hindern kann.
Eccoci, Radio Bandiera Nera Bruxelles, ogni settimana, ogni martedì cercheremo di dare il nostro meglio, divertirsi, dare qualche notizia con un po' di sarcasmo che serve nella nostra vita miserabile ormai. Ridi, Ottimismo puro. Che dire, ogni tanto anch'io quando esco da quel palazzo della democrazia mi sento veramente la gola tappata, la testa che fa male da quello che sento ogni settimana là dentro. Questa settimana c'erano delle votazioni, era una piccola riunione di tutti quelli bravi signori che non sanno cosa votare, perché ovviamente soprattutto contano i soldi, nervo e non in pensiero. I soldi, capisci che il gioco è sopra di noi.
C'è che ritrovano la vista, ecco.
E niente, allora questa settimana, prima di fare le loro votazioni già segnate dalla commissione, perché avevo spiegato come funziona, il segretario del partito laico, un certo signor Weber, ha dichiarato che Trump non lo vogliamo, è un nemico della democrazia, ha detto nel Parlamento europeo, ha detto lui, il democratico. Chi se ne frega se Trump l'hanno votato, cioè, anche io né freddo né caldo per Trump, però se uno l'ha votato, ecco. E addirittura, cari camerati, nervo, sai cosa ha detto? Ha detto che non devono far entrare, non devono accreditare l'ambasciatore, il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti che verrà qua per l'Unione Europea.
Ma pensa a te.
Cioè, che no, è una persona indesiderabile. Quindi, ha detto lui.
Loro che sono stati servi degli americani, adesso si ribella.
Cioè, dimmi tu da dove cominciare e dove finire. Ci viene uno democratico del partito laico che dice, chiede, ordina, prega, usate quella parola che volete, di non accreditare un ambasciatore della potenza più grande del mondo. Lo è, vogliamo o no, lo è. Cioè, siamo arrivati a questo punto, poi ovviamente anche tutti gli altri hanno applaudito, altri hanno condiviso, altri hanno fatto un sorriso un po', però nessuno ha avuto le palle, scusate il termine, di alzarsi e dire, ma cosa dici? Nessuno, e io lo ripeto e mi dispiace per quelli che credono ancora al Front National di Le Pen non c'era, nella prima riunione di questo Parlamento a Bruxelles, mentre parlavano di Trump, Le Pen non c'era.
Tu parli Le Pen?
E ovviamente Marine Le Pen, vecchio, perché il vecchio ormai lo fa anche parte del partito.
Magari se ci fosse lui.
Purtroppo i nostri, siccome facciamo i nostri, quando parlo i nostri parlo per Alba Dorata, facciamo parte del gruppo dei non iscritti, non contiamo niente e ovviamente non abbiamo diritto di parola.
Invisibile.
Non si vede, non si sente, è come la nebbia. E per finire, per ancora una notizia da questo bellissimo edificio,
questo pollaio,
hanno votato che i georgiani possono entrare nell'Unione Europea senza visto. Cioè ognuno può entrare nell'Unione Europea tranne gli europei. Ognuno ha diritto in questo continente tranne gli europei. Cioè i georgiani che hanno fame e tutti quelli che ce la faranno a prendere un passaporto georgiano possono entrare senza controllo praticamente, perché senza visto significa che ognuno entra qua e fa quello che vuole. E alla fine cosa succede? Niente. Stanno qua, rimangono qua, e chi li ha visti? Allora, il problema è molto più grande da quello che noi crediamo. Ah, c'era anche altra brava gente, sì.
Sì, ho visto una delegazione libica alla Commissione Europea.
Anche loro hanno diritto di venire a parlare.
Sì, loro hanno il diritto.
Però
sono venuti per chiedere soldi.
E ovviamente gli danno i soldi.
Beh, è normale.
Vai tu che sei quasi disoccupato a chiedere i soldi.
Ti sputano in faccia.
Chi sei tu? Tu non conti niente? Hai da dare qualcosa?
Tu non rapporti niente.
Allora siamo nei miserabili o non lo siamo?
Adesso, oggi come oggi, sembriamo Don Chisciotte.
Beh, no, a me mi sa, a parte questo che lottiamo contro i mulini, adesso mi sa che Victor Hugo è più...
cioè, l'attualità.
Sì, noi lo siamo, per rubare un pezzo di pane, perché quasi la maggioranza degli europei, per non usare altri termini che forse sembrano troppo cattivi, vivono per questo pezzo di pane.
Esatto.
Una cosa un po' da ridere, anche se la trasmissione dopo diventerà un po' pesante. Sentite una votazione, caro Nervo, sì, però non ridere, ti prego non ridere,
ci provo.
Che temi seri discutono i nostri deputati, quelli che noi europei mandiamo nel Parlamento europeo di risolvere i problemi europei. Questo mi ha fatto troppo ridere. Io non posso, io rido, prego, leggi.
Clausola bilaterale di salvaguardia e meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale Europa-Colombia e Perù.
Olè!
Cioè, per carità.
Ma dimmi una
cosa. Il problema dell'Europa
è
questo accordo per le banane, perché chi vive senza una banana?
E chi ci sa cosa ci sarà sotto le banane?
E come sarà il mondo dopo le banane? E dopo questo accordo delle banane, secondo me con questo si risolvono,
sì,
molti tutti i problemi dell'Europa, risolto. Anche l'immigrazione,
perché è molto importante.
Viva la banana, allora.
Viva la Repubblica della banana.
Finalmente. Unione della banana.
Unione Europea della banana.
Della banana. Viva l'Europa.
Quest'altra non è una barzelletta,
No. Okay. Camerati, queste cose le hanno votate?
Posso?
Sì, pochi giorni
allora,
fa.
Allora, l'altro, all'argomento
importantissimo.
Sì, sì. Crisi dello Stato di diritto della Repubblica Democratica del Congo e in Gabon. Dichiarazione del vicepresidente della Commissione, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Congo. Gabon.
Sì,
spiega, perché non ho capito.
Che se ne fregano cosa fai tu e io qui dentro?
Cosa voglio?
Vogliono risolvere i problemi
del Gabon.
Congo, del Congo, della Gambù
e delle banane.
E delle banane.
Ma allora era meglio il Bunga Bunga di Berlusconi.
Povera Europa.
Povera Europa.
prima di parlare delle foibe, mi sa che la prossima canzone la conoscete tutti, dedicata a tutti quelli che sono caduti, sono assassinati e tutte le terre perdute dall'Italia.
La gente tranquilla, la città sta per morire. Ora entrerà lo straniero.
Molto emozionante questa canzone, Quindi, caro Nervo, spiegaci, foibe.
Noi, cioè, non vorrei passare per, come dire, lo storico, però hanno fatto di questo argomento una cosa delicata, una cosa che non se ne poteva parlare durante anni. Ma se ci pensi bene, è tutto chiaro. Qua si parla di 6.000 a 7.000 persone uccise nelle foibe. Adesso, molti camerati sanno cosa sono le foibe. Sono cavità naturali, dei pozzi, che erano presenti specialmente sul Carso, tra Trieste e Istria. E praticamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale i partigiani comunisti di Tito vi gettarono migliaia di persone, alcune ancora vive o dopo averli fucilati. E l'unica colpa, caro camerata, è di essere italiani o contrari al regime comunista.
Il solito comunista, allora?
Il solito comunista che uccide nel nome di cosa, perché non si sa. Comunque, fatto sta che oggi come oggi hanno cercato di insabbiare questo periodo della storia, specialmente in Italia, perché dava fastidio, un argomento che dà fastidio. È come se i comunisti si vergognano di essere quel che sono, ammazzare il proprio popolo.
Non dimentichiamo quello che ha fatto Stalin, al suo popolo.
Stalin.
Che chi l'ha condannato Stalin?
Nessuno.
Pochissimi nel mondo, solo quelli dell'est.
Si sono alleati.
Ma io volevo sapere la reazione, perché non sono italiano, però la reazione dello Stato italiano a me mi ha impressionato. Zero. Gli anni che passano,
sì,
questi non erano persone, non erano anime.
Erano gente del popolo, gente normale, bambini, anziani, donne. E lo Stato, come dici tu, la storiografia, la politica nazionale, la scuola, l'insegnamento, hanno completamente cancellato il ricordo e ogni riferimento a chi è stato trucidato per il solo motivo di essere italiano o contro il regime di Tito.
E agli anni successivi?
Gli anni successivi, a un certo punto questa storia diventava incomprante.
Cioè solo i fascisti, diciamo così, dovevano commemorare.
I fascisti erano gli unici che commemoravano le vittime delle foibe.
Cioè io non entro nella mia
è
mente.
È lì che dava fastidio il fatto, perché anche i morti per loro non sono uguali. Cioè loro il regime di Tito ammazzava chi è, perché per loro era sempre l'equazione era italiano uguale fascista.
Era proprio un collegamento diretto.
Più o meno era,
sì,
così.
Era così.
E quindi tu devi essere infoibato. C'è uno sterminio e un genocidio. Dobbiamo chiamarle.
Parola pesante,
dà
perché
fastidio,
non
però
sono come loro.
È vero. Ecco.
E io volevo chiederti poi continui, scusa, ma sai, per me sempre sentire, ho cercato di leggere un po', però è una cosa abbastanza pesante. Ha perso anche le terre l'Italia, giusto?
Ha perso le terre.
I cari alleati che hanno aiutato i democratici dopo la fine della guerra, cosa hanno fatto?
Praticamente hanno tolto le terre a questi italiani e che sono stati dimenticati, questi stessi italiani sono stati cacciati fuori dalla loro terra con la complicità dei politici italiani.
E loro possono vivere tranquilli?
Ma
sono la loro coscienza? ultimamente?
Quando Tito è morto sono andato, i nostri cari politici sono andati sulla tomba di Tito.
Ho sentito, lo dice anche una canzone dei Camerati, che non mi ricordo adesso quale canzone,
esatto.
Purtroppo non l'ho trovato subito questa canzone. Chi ha dato a baciare la bara?
Sono andati a baciare la bara di Tito.
Mi sa Pertini è stato,
Se non sbaglio.
Mi sa Pertini, se mi ricordo bene da quella bellissima canzone, sì. Cioè arrivare a questo punto, a baciare la bara di chi ti ha massacrato il popolo,
il tuo proprio sangue, il tuo proprio popolo.
E noi parliamo
è un atto
di libertà,
di democrazia
e di giustizia.
E di giustizia.
La loro democrazia,
la loro. Schleipnir dice quando si ribellerà la gioventù. Questo è che diamo.
Un altro argomento,
però da fare una trasmissione. Io volevo chiederti allora il 10 febbraio, prima di continuare te questo piccolo, la piccola dedica, il minimo che possiamo fare anche noi,
sì,
per quelle vittime. Cioè il 10 febbraio per l'Italia, da quello che ho capito, è un giorno normale, giusto? Cioè ognuno va al suo lavoro.
Sì.
Non è che c'è un festivo,
no,
qualcosina.
Non è come il giorno della memoria
di loro. O il 25 aprile,
o il 25
giorno della
aprile.
Liberazione dell'Italia,
ecco.
Dai cattivi che sono venuti dopo i buoni. Cioè,
esatto.
Sarebbe un giorno normale.
È un giorno normale.
Ok.
E quindi il 10 di febbraio noi. Sai benissimo, ogni anno abbiamo commemorato i nostri morti.
Dai morti almeno, ecco. Cioè non solo morti, ma assassinati
la maggioranza, martiri. Che sono martiri. E adesso, mano a mano, col tempo,
la storia delle fobie sta venendo a galla. Ma la sinistra gli dà fastidio sto fatto. Certo. Ma perché?
Perché?
Ma lo sai spiegare? Cos'è che gli dà
fastidio? Io posso spiegare qualcosa per la sinistra, ma aspetto prima che finisca te un attimo questo racconto. Ho da dare una risposta, perché le stesse cose, la sinistra, e ripeto, quale sinistra? La sinistra, il comunismo, i liberali, ma anche i capitalisti, perché sono nella stessa parte,
sì,
hanno sempre collaborato fra di loro, hanno fatto le stesse cose in Grecia negli anni 40 e 50.
Anche in Grecia.
Le stesse cose. Però, finissi un attimo tu.
Io ti volevo parlare, non so se hai già sentito parlare della foiba di Bassovizza.
No.
Che è una delle più, purtroppo, conosciute.
Ma questo è un nome italiano?
Sì. Allora,
cioè, dentro l'Italia, dentro il suolo italiano hanno...
Era a Trieste, vicino a Trieste.
Italia.
All'origine la foiba di Bassovizza era un pozzo minerario, profondo 200 metri,
però.
2 a 300 metri. Allora, lo sai cosa succedeva, caro amico? Che le vittime destinate a essere foibate andavano direttamente prelevate a casa, le portavano lì vicino, diciamo, all'orlo dell'abisso, fucilati e buttati dentro, buttati giù dal e a volte molti erano buttati vivi, erano legati
per non sporcare la palotola,
sai com'è, li legavano piedi e mani e buttati vivi in fondo a questo abisso.
Ovviamente sempre al nome della democrazia, un atto giusto secondo,
esatto,
loro, nessuno ha pagato,
ancora oggi non si sa chi deve pagare.
Invece dall'altra parte si cercano ancora dei tedeschi, ormai 100-110 anni,
centenari, che devono pagare per
quello che forse non hanno neanche fatto.
Ecco, esatto.
E in Italia non si parla.
In Italia non se ne parla. Adesso te l'ho detto, forse perché hanno cercato di insabbiare questa pagina drammatica della storia, ma a un certo punto, e forse anche grazie a noi camerati, che durante tutti questi anni non abbiamo mai dimenticato.
Ho visto che solo i nazionalisti italiani commemorano in tutte,
esatto,
le città.
E lo sai che noi a Bruxelles anni fa abbiamo fatto pure delle commemorazioni il 10 febbraio davanti il consolato italiano.
Me lo dici, ascoltiamo un attimo una piccola canzone, sì.
Gewinne wieder mit der immer die Bahn. Bei diesem Spiel sind nicht alle Menschen gleich. Der feine Unterschied ist arm und reich. Hast du diese Regeln nicht erkannt? Wächst du immer wieder von vorne an. Oh, sterben, denn bei jedem dieser Spiele gibt es etwas zu erben. Erfolg nach dem anderen erlischt, weil die neue Ordnung alles miteinander mischt. Keiner kann den Ausgang dieses Spiels verraten. Was wird uns in der Zukunft erwarten?
Che dire, veramente, mi dicevi prima che anche qui a Bruxelles qualche anno fa
abbiamo cercato di agitare un po' le memorie.
Ma chi?
Guarda, eravamo una decina, siamo andati davanti al consolato italiano,
cioè con migliaia di italiani in Belgio,
sì.
Poi chiediamo troppo, forse
no, ma
se non lo fanno in Italia lo chiediamo dagli italiani che vivono all'estero.
Ovviamente capirai, non è la Coppa del Mondo di calcio, quindi sai, il patriottismo
si esprime,
ecco, noi abbiamo voluto un po' agitare, come ti ho detto, questo periodo della storia che per noi è importante. Siamo andati davanti al consolato italiano e ricordo c'era un impiegato, era uscito dal consolato sbalordito da questi 10 sfigati.
Hai mosso le acque, eh?
Sì, sì. Noi avevamo uno striscione, foibe, io non scordo, sì. E questo viene e ci dice: ma voi che cosa mi rappresentate?
Che cosa volete?
Che volete? Ho detto: cosa, come vogliamo? Conosci, sai cosa sono le foibe? Sì, ma non mi interessa.
Ecco.
Sai cosa? Non puoi essere qui davanti al marciapiede.
Da fastidio.
Sì,
Invece tutti gli altri che
sei in territorio, ecco, italiano.
Gli islamici e tutti, esatto, quelli non possono, cioè loro non danno fastidio.
Ecco, allora lui mi ha detto: sei in territorio italiano, non puoi stare davanti sul marciapiede qui.
Ah,
sì, perché il consolato italiano,
sì, lo so,
sai,
che
c'è un limite.
Ne appartiene anche.
Allora
il
io ho detto: senti, io ho la carta d'identità italiana. Da buon calabrese,
vabbè.
Detto: sai cosa, io sto qui quando pare, mi pare, mi piace. Allora quello,
io so come sono prepotenti,
sì, sono prepotenti proprio, sono,
cioè che me ne frega cosa sono poi.
Il marciapiede,
sì, sei importante, il marciapiede,
no, ecco, stai qui, mi fai ombra, capito? E insomma era un momento,
guarda,
un po'
come non può odiare poi la gente oggi, come non può essere misantropo,
esatto.
O poi facciamo una dedica a questo libro,
esatto.
La settimana prossima, è una buona idea, il misantropo,
sì.
È una cosa che è scritta 2500 anni fa, però ritorniamo, mi hai chiesto qualche minuto fa perché il comunismo, o il comunismo, cos'è il comunismo e perché, il comunismo ha perso, caro Nervo, ha perso da solo, però ha vinto dove? Nella mente.
Ha vinto nella mente.
Nella mente.
Esatto.
In Grecia, ai tempi degli anni di guerra, purtroppo è una storia che molti non conoscono, ma legata, siccome apparteniamo anche noi ai Balcani, purtroppo stiamo in un punto molto molto piccante dell'Europa, Tito ha fatto anche contro di noi. In Grecia, dopo la ritirata dei tedeschi, i comunisti erano pronti, con l'aiuto di Stalin da una parte, ma anche di Tito dall'altra, perché fra di loro non andavano molto d'accordo,
sì,
per diversi motivi, poi non se ne
c'erano
ancora, sì. aiutavano i comunisti partigiani per andare sul governo, e i comunisti avevano dichiarato il governo della montagna, erano pronti a scendere, sì, sì, perché erano sulle montagne, e subito dopo la guerra volevano scendere ad Atene a fare la dittatura comunista. Dopo varie battaglie hanno perso,
sì,
però hanno massacrato tantissima gente. Per 5 anni in Grecia, dal 45 al 50, è stata la guerra civile greca, è una pagina di storia che pochi conoscono, ripeto, e hanno bruciato villaggi, hanno massacrato la popolazione. A Peloponneso addirittura hanno fatto una cosa tipo le foibe,
sì,
perché era la loro abitudine, aprivano, però gli non c'erano le foibe, le aprivano loro, tipo quelle buche,
ah, capisci, no?
Sì, sì, sì. E cioè, buttavano la gente, e le bruciavano vive. Sì, sì. Un'altra moda era per fare male alla gente, perché non bastava una pallottola, caro camerata. Sai cosa facevano alle donne? Prendevano dalle scatole di ferro,
sì,
con il cibo, con i fagioli, non so, le scatole che avevano i militari, sai, quando fanno la guerra, aprivano e usavano questo, non so come si chiama in italiano, quello che si apre dalla, sì, scatola di ferro, sì,
sì, ho capito.
E con quello, sai come taglia? Tagliavano a pezzi,
con coltello,
sì, sì, peggio del coltello,
peggio, perché
tagliavano a pezzi donne e bambini. E la cosa peggiore, forse dalla morte, secondo i storici, che hanno fatto, sai qual era? Prendevano i bambini piccoli, neonati, e le mandavano nell'Europa dell'Est, che era sotto il dominio comunista.
E tutto questo senza che nessuno...
Nessuno mai ha pagato.
Ha pagato.
Anzi, dopo gli anni 60, la destra in Grecia non ha condannato mai i crimini comunisti, solo qualche, diciamo, quelli più agitati ogni tanto urlava nel Parlamento, però cosa succedeva? Niente, lui era pazzo. In generale la destra ha riconosciuto questi crimini e molti di loro hanno vissuto, addirittura hanno preso anche la pensione del partigiano.
Quindi c'è una pensione del partigiano.
Dei partigiani. E poi pensa che quando sono arrivati i socialisti ufficialmente nell'81, che gioia per tutti quelli di sinistra. Quindi questa è la sinistra, questo è il comunismo, che continua ancora oggi a fare vittime, perché non dimenticare, Nervo, gli anni di piombo,
è un altro,
forse non c'erano le foibe, però cosa facevano? Delicato. Facevano ancora cose con un altro modo, le hanno fatto anche fino a 3 anni fa, uccidendo a sangue freddo i 2 camerati greci,
esatto,
perché questa è la sinistra,
è vero.
E la sinistra si trova ovunque, cambia la faccia, il viso, tu cosa vedi? Ti cambia però l'anima? No.
Questo è il comunismo, come dici tu, entra proprio nella mente.
Bravo. È una malattia.
È una malattia. Il comunismo è una malattia.
È un veleno.
È un veleno che ti ammazza, ti uccide mano a mano che si propaga.
Buoni vestiti, belle macchine, e adesso cambiano, proprio si diventano un po' più dolci, riconoscendo sempre i loro crimini, condannando mai, solo nell'est, nell'Europa, che hanno vissuto il comunismo, sai, che hanno
quello
condannato.
Quello
sì,
che ti ho detto prima, poco fa, quando parlavamo della Romania, stai a vedere che i paesi dell'est si ribellano perché
forse
hanno vissuto il comunismo.
Forse l'unica speranza dell'Europa?
Oggi come oggi, secondo me...
Per me forse sì, è l'unica speranza dell'Europa, però ho paura che anche lì, quando capiscono i soldi,
appena vedono i soldi,
cosa succederà?
Ho paura che poi saranno come molti di qua,
dici?
Tirati verso giù, verso il sistema, e si...
Io mi fido però per ora di quei popoli.
C'hanno forse magari una tradizione, ma neanche, no, i paesi del
forse ce l'hanno più palle, io posso usare,
ecco,
sull'identità.
Secondo me sull'identità loro non hanno sfumature. Loro sono quel che sono e ne vanno fieri, ne vanno a testa alta.
Il problema è quello che facciamo noi, cioè praticamente quello che non facciamo noi. C'è da dire molte cose per il comunismo, come ho detto, lo viviamo ogni giorno, lo viviamo io personalmente al Parlamento europeo, che essere di sinistra è sempre una cosa buona.
Va di moda.
Va di moda, come Tsipras in Grecia, che l'hanno portato al governo. Cosa c'entra adesso le foibe? Sì, le foibe, non c'è da discutere, perché è una cosa tremenda. Però oggi, siccome non possono usare, anche se lo usano, la violenza, sì, usano altri metodi. Esatto. È quello che abbiamo detto. Questo veleno, Tsipras è venuto in Grecia per distruggerla. E sai perché? Perché è di sinistra. E quello che serve la sinistra fa sempre bene. Il popolo non parla, perché? Perché lo fa uno di sinistra. Forse non è troppo di sinistra, dice la gente, però fa bene.
Cioè, è politicamente corretto.
Questa perché, è la parola magica.
Perché, ecco, perché il comunismo è sinonimo di uguaglianza,
essere giusto, essere intelligente,
essere di moda.
Perché essere dall'altra parte, cosa sei? Sei una persona normale,
no, sei un esaltato, un pazzo, un criminale, un assassino, non lo so.
Comunismo, purtroppo gli americani hanno aiutato su questo, volendo o no, a me non mi interessa, caro Nervo, per me sono i risultati, e purtroppo il problema continuerà a creare disagi in Europa, sì.
È normale.
Non è facile.
No,
qui servono cose radicali. Siamo quasi alla fine di questa trasmissione. Abbiamo cercato con Nervo di dire la nostra,
sì,
non di fare le cose storiche, perché ci saranno altri camerati che si tendono forse meglio, ci saranno anche più dettagli per questa triste storia.
Ma ogni consiglio è benvenuto.
Ovviamente noi siamo sempre qua, la settimana prossima fissi, ogni martedì. Cercheremo di fare anche qualche intervista dai certi camerati misteriosi che arriveranno questa settimana a Bruxelles, che li aspetto con molto piacere. Non lo dico, sarà una sorpresa.
Sarà una sorpresa
per tutti voi.
Esatto.
Ringrazio di nuovo per l'ospitalità su questa rete, su quel web radio. Ci sarà da fare ancora.
Ci sarà molto da fare, e spero che l'avvenire.
Non fare l'ottimista.
So che non ti piace.
È una vergogna.
So che non ti
piace. Non fare l'ottimista.
Lo so, è per questo che. Però ce la faremo.
Ecco, visto? Sbaglio tecnologico, quando hai detto qualcosa di ottimista, cade l'internet.
A te ti fa perdere il controllo di tutto.
Io vedo buio, molto buio, e l'inferno è vicino per tutti. Però almeno andremo là con la testa in alto.
È vero.
Io vi saluto. Cosa dire per il giorno di 10 febbraio?
Non
mai scordare, mai dimenticare. Scordare.
Essere fieri di essere italiani.
E per gli ottimisti, quando arriverà il momento, saremo sempre qua.
Saremo sempre lì per voi.
Un saluto a tutti.
Un abbraccio.